Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta a poche ore dalla partita di questa sera, Parma-Cittadella alle 20:30 al Tardini. Ovviamente, come sempre, ve la racconteremo in diretta a Radio Cronaca qui su Radio Parma a partire dalle 20:15. Una partita sulla cui importanza insomma siamo, non dico tutti d'accordo, perché per qualcuno il treno dei playoff è già andato, anzi in realtà per molti, ne abbiamo parlato tutta la settimana, però resta comunque una partita importante, importante anche per il Cittadella, perché poi Gorini del Cittadella l'ha detto, se il Parma crede nei playoff, perché non dovremmo farlo noi che siamo un punto sotto ai playoff e faccio i conti, Parma 34, Cittadella 42, non ero un drago in matematica, ma direi che ci sono 8 punti di differenza, insomma chi l'avrebbe mai detto, ce lo diciamo sempre, qui sembra incredibile ritrovarci all'11 di marzo, 8 punti sotto al Cittadella con solo 6 squadre sotto al Parma, beh, ma ormai ci siamo, ahi noi, dovuti abituare a questa situazione, anche se resta comunque una situazione con la quale non pensavamo di dover fare i conti, inutile negarlo e bene anche ricordarlo. Vi ricordo subito il numero per scrivermi al 333-9200-170. Vi faccio una domanda e mi piacerebbe sapere la vostra idea. Chi schierereste questa sera in attacco dal primo minuto? Sto guardando un po' le formazioni ipotizzate dai colleghi. Gazzetta di Parma dice Simi con Bogni. L'alternativa potrebbe essere, anzi l'alternativa sarebbe Benedicak oppure Brunetta, che è partito dall'inizio contro la Regina, ha anche fatto gol, è dato non al meglio però, e questo può essere il dubbio. Non ci sarà in porta Gigi Buffon, non ci sarà Colombi e quindi toccherà a Martin Turk, che avevamo già visto a Pisa, aveva anche giocato bene e a volte è più difficile, anzi quasi sempre nel calcio come nella vita, confermarsi è più difficile che emergere, ovviamente così non è, cioè, Turk può toccare ferro se ci sta ascoltando in questo momento o quello che vuole, però lo diciamo perché insomma questo va messo in conto, ecco, giocare con un 2003 in porta non è facile, va detto, dobbiamo essere assolutamente onesti intellettualmente, che il Cittadella ha delle assenze che forse sono più pesanti di quelle che ha il Parma, almeno in relazione al gioco che ha il Cittadella, perché il Cittadella di fatto ha perso probabilmente per tutta la stagione i due attaccanti titolari, cioè Tunkara e Okwonko. Allora, Tunkara ha avuto una lesione ad un tendine e probabilmente non tornerà, non riuscirà a recuperare per la fine del campionato, che tra l'altro ve lo ricordo è fra meno di 2 mesi, si finisce ai primi di maggio, poi dopo ci sono i playoff, quello lì dopo è un discorso a parte. Okwonko è al momento sospeso per essere risultato positivo una sostanza dopante contenuta, un principio attivo contenuto in una pomata per un ginocchio, è un caso molto simile, forse lo ricorderete, a quello in cui incappò Lucioni quando era al Benevento nel 2018, ebbe un anno di squalifica. Da Cittadella, da quello che hanno detto, insomma, non si fanno illusioni, e anche per Okwonko difficile appunto che possa esserci uno sconto così o un colpo di una soluzione, un colpo di spugna, quindi così Cittadella che davanti ha più problemi di noi. Oggi, come ha detto ieri il collega Johnny Lazzarotto, oggi potrebbe giocare, anziché col 4-3-1-2, col 4-3-2-1, con Baldini e Antonucci alle spalle di Beretta. Insomma, sì, Beretta non è proprio un bomber irresistibile. No, perché l'ho detto, questa sera segnerà come Gitkir con il Monza, quindi giocatevi, se potete giocatevi Beretta e sicuramente farete avrete un buon risultato, perché devo starmene zitto, ma vabbè, l'ho detto. Ha segnato fin qui 4 gol, quindi è uno che comunque tutto sommato ha anche buttata dentro in più di 1000 minuti di gioco, però ribadisco, non era lui il giocatore sul quale puntava per l'attacco il Cittadella. Antonucci, un giovane che abbiamo già visto all'Opera all'andata, aveva anche sbagliato il primo rigore, se non vado errato, ma penso di non sbagliare, parato da Buffon, quello che poi diede là a probabilmente la vittoria, una delle vittorie più belle, se forse la vittoria più bella, c'è poca scelta e non sono tante, del Parma in questo campionato. Scusate, mi è caduto il tablet. Leggo subito il messaggio di Diegone da Collecchio a proposito dell'attacco. Alberto, è impossibile, mi scrive, riuscire a capire chi giocherà questa sera davanti, perché l'unico che sa la reale condizione fisica è Iachini. Vabbè, Diegone, hai ragione. Senza contare il fatto che da qualche tempo non ci fanno più sapere nulla su ciò che succede tra infortuni, eccetera. Sì, non l'ho detto io, l'ha scritto Diegone, ma ovviamente noi non possiamo che sottoscrivere. Poi Iachini fa molta pretattica. Non so, forse anche lui spera, visto che quando fa dalla conferenza stampa di ieri alla partita di oggi passano quasi 36 ore, quindi anche lui magari spera che qualcosa migliori, però quello che sappiamo è che Simi dovrebbe stare bene, speriamo che ritrovi anche la verve per segnare. E poi dall'altra parte c'è un Boni che è perso molto acerbo, ci sarebbe un Boni molto acerbo. Tra i due io preferirei Benedicak, però vediamo, cercheremo di capire. Intanto mi chiedete conto di una news che rimbalza un po' su diversi siti, quella di un sondaggio da parte di Kraus per nuove figure dirigenziali, fra cui Sartori. Giovanni Sartori è stato prima grande DS del Chievo e poi dell'Atalanta, era stato anche accostato al Bologna nei giorni scorsi, insomma è una figura assolutamente di grandissimo rilievo per il calcio italiano. Magari, cioè, il Parma avrebbe assolutamente bisogno di un dirigente così, a mio modesto avviso. Facciamo il punto, prima di tornare a leggere i vostri messaggi al 333-9200-170, facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi.
Tra i mali che il Parma deve sconfiggere se vuole dare un orizzonte diverso al finale di campionato c'è la pareggite. Il segno X è uscito ben 13 volte nel cammino percorso fino ad oggi dai crociati, un viaggio col freno a mano tirato, quindi. Utili per chi deve salvarsi, i pareggi fanno invece la differenza tra chi vorrebbe puntare alla A, paiono mezze sconfitte. Poco conta allora che il Parma sia in serie positiva da 4 giornate, ha raccolto soltanto 6 punti. In vista del match di stasera sembra invece significativo un dato, il Cittadella non perde fuori casa dal 23 ottobre, da 10 gare, tra le altre ha vinto anche a Lecce e verrà a Tardini per giocare senza fare le barricate, non è nel DNA della squadra allenata da Gorini. La rosa dei Veneti la più economica, in B sul fronte ingaggi sfida quella più costosa. Dal progetto Cittadella, forse non tutto, ma qualcosa il Parma può e deve imparare per il futuro. Se è possibile parlare di crescita per i crociati, si può dire che passi attraverso la via del gol ritrovata in casa. Nelle ultime 5 uscite, tra le mura amiche, la squadra di Iachini è sempre andata in gol per 12 marcature totali. Nelle precedenti 9 partite di campionato davanti al proprio pubblico erano state segnate appena 6 reti. La media di 2,4 gol per match, il quadruplo rispetto a prima. Con Somme squalificato, tutino inglese infortunati, per Iachini c'è solo un dubbio di formazione, chi affiancherà Simi in attacco. Bene che sembra favorito su Brunetta, che non è al meglio. Pandev potrebbe entrare nella ripresa. Tra i pali, fuori sia Colombi che Buffon, torna il giovane turco.
Palla in tribuna.
E insomma, non avevo parlato di Pandev, assolutamente, my mistake, non è il meglio anche lui, però Rino, me l'ha chiamato lui in realtà ancora prima del servizio di Marco Balestrazzi, mi dice Bogni, lasciamolo in panchina, mettiamo Pandev finché ne ha. Questa è l'opinione di Rino, ma adesso sentiamo l'opinione del nostro primo ospite che torna a trovarci, il giornalista Gianni Barone, vice direttore di stadiotardini.it. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora Gianni, tu che sei anche allenatore tra l'altro, chi manderesti in campo dal primo minuto come coppia d'attacco di questo Parma stasera al Tardini?
Ma è sempre molto difficile riuscire a entrare nel mente di Iachini, che tu vuoi quello che potrei fare io, ma io penso che Simi bisogna dare la possibilità ancora di dimostrare quello che finora non ha dimostrato, e al suo fianco anche io ho qualche dubbio su Bonny. Certo che mandare nel campo Pandev sin dall'inizio, non conoscendo appunto le condizioni del recupero del giocatore macedone, è sempre molto difficile. C'è stata anche Benedicia, credo, a disposizione, quindi potrebbe essere Benedicia con Pandev sostituto nel corso appunto della partita. Bonnie anch'io lo escluderei, è un giocatore che ha dimostrato di essere ancora un po' troppo immaturo per l'attacco del Parma.
Sì, un conto è fare magari 10 minuti di pressing, 15 certo. minuti alla fine, un conto è partire dall'inizio. Tra l'altro contro una squadra come il Cittadella, molto interessante. Ampo 60 mi chiede, ma stasera c'è Tutino? No, non c'è, non è convocato. Lui diceva, se sì, lui è Simi, altrimenti Benedicak. Con pronto a subentrare Goran Pandev. Majachini ci stupirà anche stasera. E poi dice, Ampo 60, va bene anche un autogol al 95esimo perché bisogna vincere. E Gianni Barone, allora, ti faccio subito la domanda che poi interessa a tutto il mondo Parma, diciamo, in questo momento. Guardando la classifica, questi benedetti playoff, la linea di demarcazione dei playoff è quella che segna l'Ascoli, 43 punti, ottavo in classifica. Il Parma ne ha 34. Ascoli, che tra l'altro va in casa della SPAL, Perugia, che gioca in casa della Regina, quindi sono due squadre davanti al Parma che si incrociano. Insomma, tutto questo per dire che se il Parma dovesse vincere stasera andrebbe a 37, il Cittadella rimarrebbe a 42, mettiamo che l'Ascoli rimanga a 43, pareggino Perugia e Regina in modo che vadano l'una a 43 e l'altra a 40, si riapre qualcosa secondo te? Ci sono troppi ma e se nel mio ragionamento?
Ma di ma e di se ce ne sono abbastanza. Eliminiamoli tutti, comunque al di là di tutto il Parma deve assolutamente vincere se vuole. Questa non sarà la partita della svolta, come è stato detto anche le altre volte, questa è la partita della verità. Se il Parma non batte un avversario diretto per la qualificazione ai playoff, può dare l'addio anticipato alle sue ambizioni. Infatti si sono sprecati un po' i luoghi comuni, Davide contro Golia, abbiamo visto che sulla Gazzetta dello Sport anche i ricchi piangono, i soldi non fanno la felicità. E io voglio introdurre anche una metafora del volo del tacchino. Sappiamo che il tacchino selvatico vola, e lo paragoniamo al Cittadello, perché ha fame e deve andare sugli alberi per procurarsi il cibo. Invece il Parma mi sembra un po' il tacchino da festa del ringraziamento, no? Che è in cortile, ben pasciuto, sta tollo, che non vola perché tanto lo sa che i mezzi glieli forniscono altri, però sappiamo benissimo che fine fa il tacchino del ringraziamento, e non vorrei appunto che Parma facesse questa fine, perché a furia di aspettare contro un Cittadella, l'abbiamo visto, i numeri dicono rosa inferiore un decimo, ingaggi inferiori, però il Cittadella è una società, è una squadra che è sempre lì, da tanti anni riesce ad andare nei playoff. E nessuno riesce mai a capire il perché, ma il perché forse è questo, la mancanza, la fame che hanno certi giocatori e la società, cosa che forse i giocatori del Parma non hanno avuto fino adesso, nonostante la cura Iachini, perché la cura Iachini, come avete detto voi tante volte, non ha permesso al Parma di avanzare neanche su una posizione in classifica, i punti sono sempre quelli, quindi siamo sempre a questo solito ritornello, però il Parma quest'oggi è chiamato proprio a fare non la prova, è la prova proprio per dimostrare se effettivamente vorrà raggiungere questo obiettivo, perché se non vince oggi credo che bisogna dare addio a qualsiasi sogno di gloria.
Sì, su questo
gloria molto limitata.
No, sono d'accordo con te Gianni, se non vinci oggi a questo punto dobbiamo fare altri ragionamenti in chiave anno prossimo, secondo me. Se vinci oggi, avendo anche gli scontri diretti ancora con Perugia e Ascoli, guardando cosa fanno a questo turno, chi lo sa, ripeto, il mio è sempre un ragionamento, io cerco di guardare, di fare un ragionamento più ottimistico possibile, poi dopo vediamo. Gianni, però, visto che mi hai chiamato i tacchini, allora, parentesi che non c'entra niente, Luca mi scrive una cosa di ciclismo, ma gli risponderò più tardi perché poi abbiamo un ospite proprio per parlare di ciclismo. Mi hai tirato fuori dalla memoria, a proposito di tacchini, il titolo del libro di Giampaolo Montali, famosissimo tecnico di pallavolo, è stato anche dirigente di calcio, che si chiamava, un libro di una quindicina d'anni fa, Scoiattoli e tacchini. Il ragionamento di Montali, che mi affascinò molto e che per questo mi ricordo, era: potrei insegnare ad un tacchino a salire su un albero, ma per farlo preferirei avere uno scoiattolo. È un po' la metafora del famoso detto di facciamo giocare i giocatori nei loro ruoli. Forse calzava meglio con Maresca quando si inventava quelle cose strane, ma questo non c'entra nulla con Iachini, perché anzi, forse Gianni, forse se c'è un merito da dare a Iachini è quello, bene o male, di far giocare i giocatori nel proprio ruolo. È vero, ha adattato Mana al ruolo di esterno, ma perché secondo me, correggimi se sbaglio, ha voluto comunque includere nel progetto, pur con magari snaturandolo appena, un giocatore che ha classe e talento. Maresca l'aveva accantonato, non so, tra le due vie preferisco sicuramente quella di Iachini.
Ma Iachini credo che abbia recuperato bene un giocatore come Mann, che lo ricordiamo era ai margini, doveva addirittura andare via, e lo ha trasformato in un esterno a tutto campo, cosa che non sempre riesce a degli attaccanti che hanno naturalmente tante altre caratteristiche. Lui era un attaccante che giocava dalle tre quarti in avanti, ora parte della difesa, fa addirittura le diagonali difensive, perché naturalmente il merito di Iachini vada riconosciuto. E anche quella facile usanza di dire far giocare i giocatori nel proprio ruolo. Naturalmente il merito dell'allenatore è anche riuscire ad adattare certi giocatori a determinati ruoli e soprattutto a determinati compiti ed esigenze che ha la squadra. Credo sia sì, molto importante quello che ha fatto Iachini. Quindi anche Bernabé, che era presentato come terzino che diventa mediano, esterno che viene dalla cantera, che ha giocato nel City, è diventato un regista che sembra quasi che ha delle movenze tipiche da regista, perché è molto bravo a porsi soprattutto quando riceve il pallone, ha un buon sinistro, e naturalmente questo è un altro merito di Iachini, aver inventato un regista che non c'era, perché fuori Schiattarella non c'erano alternative. Il Parma aveva giocato con Brunetta, che non ha propriamente le caratteristiche del regista, quindi mi sembra che Iachini abbia fatto il massimo dal punto di vista del recupero dei giocatori della rosa, quelli che gli rimanevano a fronte degli infortuni che doveva patire. Quindi a questo punto, in queste ultime giornate, non è questione di ruoli o non ruoli. Io penso che la squadra è questa, bisogna cercare con questi giocatori di fare il massimo del risultato contro un Cittadella che sappiamo benissimo che in trasferta rende meglio. Perché rende meglio? Perché è una squadra che non attacca e non fa gioco, ma gioca naturalmente sugli errori avversari. L'ha sempre fatto con Venturato negli anni passati, lo fa ancora con il suo delfino Gorini in questo campionato. Infatti le sconfitte in casa sono superiori alle sconfitte in trasferta. Credo che non perda da diverso tempo in trasferta, quindi sarà ancora molto più difficile e proibitiva la gara proprio alla luce di questo dato, che in Cittadella verrà al Tardini non certo scoprendosi. Quindi Parma deve cercare di inventarsi qualcosa, girare sulle fasce, ma non è facile con la squadra schierata riuscire a trovare dei varchi. Naturalmente manca un precisismo sotto porta, che si spera che lo riesca a portare Pandem una volta entrati in campo. Naturalmente attendiamo ancora con ansia il fine migliore, perché finora non l'abbiamo veramente visto.
Leggo qualche messaggio. Mark che ci dice: per stasera lui pronostica doppietta di Simi finalmente, e che si sblocca, e Benedini, che sarebbe Benedicia come l'hanno ribattezzato alcuni tifosi, speriamo. Lorenzo lancia una provocazione: facciamo giocare l'attacco della primavera dall'inizio, così gli attaccanti titolari, quelli esclusi, magari la prossima volta ci metteranno un piglio diverso. Beh, a parte che ci siamo già andati vicini a far giocare gli attaccanti della primavera Gianni, ma forse questo magari è un ragionamento da traslare più avanti eventualmente nel corso del campionato. Detto che la primavera, tra l'altro, si sta giocando la promozione in primavera 2, quindi andrei cauto anche a toglierle dei rinforzi, eh?
Sì, ovviamente la primavera sta facendo una buona stagione, quindi credo che sia giusto anche mantenere la compattezza a questa squadra. Per quanto riguarda appunto il resto, direi che i giocatori sono questi, non è che bisogna tanto girare intorno, non è che bisogna dire se gioca questo sarà meglio se non, rispetto ad un altro. Dobbiamo dire che anche il Cittadella è una grossa emergenza in avanti, come si è già sottolineato. Non ha prime punte, perché deve far giocare Beretta, che forse è l'unica prima punta che gli rimane, e al fianco dovrà giocare uno tra Baldini o Tavernelli, che sono uno secondo punto, uno molte volte ha fatto il trequartista, addirittura si sta paventato il cambio di sistema con il 4-3-2-1, con il cosiddetto albero di Natale, che si vede ormai pochissimo sui nostri campi, che il tecnico non ha escluso, anche perché i principi non cambiano molto per quanto riguarda lo schema. Ricordiamo che il Cittadella è una delle poche squadre che gioca sempre con lo stesso sistema di gioco da una vita, il 4-3-1-2, l'ho fatto per tanti anni con Venturato, lo sto facendo ancora con Gorino, mentre ho visto che tanti altri allenatori stanno cambiando moltissimi sistemi, naturalmente, ma non esiste il sistema ideale, lo sappiamo benissimo tutti, ormai chi segue il calcio lo sanno anche i tifosi, lo sa comunque che non c'è il sistema ideale, ma si adatte in base naturalmente alle esigenze della partita e alle caratteristiche dei giocatori.
Sei d'accordo se dico che l'emergenza con cui si trova a fare i conti Guarini del Cittadella, cioè l'assenza di Tuncarà e Okwonkwo, che tra l'altro probabilmente hanno finito la stagione senza appello, sia più grave anche in vista della lotta playoff, nella quale loro sono pienamente dentro, sia anche più grave di quella del Parma?
Sì, loro hanno pochissime alternative, infatti anche loro hanno convocato un giocatore della primavera e devono adattare i giocatori che hanno. Di primo punto, appunto, come detto, c'è solamente Beretta, quindi loro hanno abituato ad averne sempre due riferimenti in avanti, quindi cambiare può anche creare qualcosa di diverso. Naturalmente l'organico del Cittadella, anche come numero, non è proporzionato a quello del Parma, quindi potrebbe avere qualche problema, però Cittadella ricordiamo che è solamente a meno uno dalla zona playoff, quindi non deve fare rincorse, non deve fare miracoli, cosa che invece deve fare il Parma deve vincere per forza. A Cittadella anche qualche pareggio potrebbe anche andare bene a questo punto.
Ti giro una considerazione di Daniele sulla formazione. Lui dice: io giocherei con il 4-2-3-1 con Mann, Simi e Correa davanti e Vasquez appena dietro, ma con Iachini e Fantascienza. Ti piacerebbe una cosa del genere?
No, io sono d'accordo con Iachini. A questo punto la squadra è impostata su questo tipo di sistema, può cambiare in avanti, ma la difesa deve essere a 3, il centrocampo a 4. Può esserci trequartista come non può esserci, ha provato anche i due trequartisti nell'ultima partita. Io credo che fare degli esperimenti a questo punto sia abbastanza difficile, anche perché Iachini ci ha messo un po' per riuscire a far assimilare anche certi meccanismi, soprattutto dal punto di vista difensivo. Quando è arrivato la difesa ballava molto, lui ha cercato di dare maggiori certezze, quindi cambiare il sistema in queste partite così delicate credo che non sia la cosa migliore, appunto, per poter ottenere i risultati che il Parma si aspetta.
Sì, anche per poi passare dalla difesa 3 a quella 4, insomma, no, direi
cambia molto.
Esatto, sì. Non è il momento più di fare esperimenti, questo deve essere il Parma, andare finito.
Che a 3 del Prato sa giocare bene, credo che Danilo il classico centrale da difesa 3, e la stessa cosa si può dire per Cobaut. Credo che tra i centrali titolari giocare a 4 farebbe un po' più fatica, soprattutto Danilo farebbe molto più fatica.
Sono d'accordo assolutamente con te. Grazie mille a Gianni Barone per essere stato con noi anche questa volta. A presto, ciao Gianni.
Prego, grazie a voi, ciao Alberto, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora, leggo, prima di andare in pubblicità, leggo un paio di messaggi. No, ce n'è uno un po' cattivo, di un radioascoltatore che dice: va bene qualsiasi modulo, l'importante è che non giochi Rispoli. Ma qualcuno ce l'ha con Rispoli? Oggi dovrebbe esserci, devo dire che insomma non è, adesso non mi viene in mente così su due piedi un grande terzino destro con cui fare paragoni, magari che è stato a Parma, però non è neanche così malvagio, ci mette tanta quantità e tanta grinta, devo dire che sicuramente, ecco, diciamo che andava molto peggio quando non c'era lui. Rino che dice: certo, il Cittadella si chiude, ma noi mettiamo Pandev che ci fa 3 gol e poi lasciamo che si aprano. Magari, insomma, non ci dispiacerebbe rivedere il Parma visto con la Spagna, insomma, anche senza, non c'era Pandev, però. Ecco, Pandev è davvero una, sarebbe veramente un rientro importantissimo per questo Parma. Continuiamo a parlarne dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Parma Calcio lancia season finale. Il mini abbonamento per assistere alle ultime 4 partite allo stadio Ennio Tardini al fianco della squadra crociata nei match contro Lecce, Como, Ascoli e Alessandria. Per i tifosi e le tifose prezzi molto vantaggiosi e maglia in omaggio per tutti gli under 14. Acquista il tuo ticket pack sul circuito Ticket One fino a venerdì 18 marzo. Info e prezzi su parmacalcio1913.com. Tutti al Tardini per il finale di stagione. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra il sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Intanto il radioascoltatore di prima, quello che, a cui non piace Rispoli, mi diceva, mi risponde, dice: come mai tutte le squadre attaccano dalla sua parte? Beh, insomma, sì. Beh, non sempre, però concordo che non stia facendo faville, però insomma io ribadisco, ha comunque migliorato la situazione da quella parte, anche perché prima eravamo messi malissimo. È anche vero che forse non avevamo i giocatori per questo tipo di sistema di gioco. Intanto annoto che Kurtic ha segnato anche ieri negli ottavi di Conference League contro il Ghent con il suo PAOK. Insomma, ci fa piacere che stia facendo bene, chissà, qualcuno magari lo sta anche rimpiangendo. E adesso invece do il ben ritrovato a un tifoso DOC, il presidente o coordinatore, mettiamolo così, del gruppo dei Danè, Simone Burani. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Simone, dacci un po' il polso dei tifosi. Ci credete? Ci si crede o no a questa missione quasi impossibile dei playoff ancora? O c'è qualcuno che proprio ha mollato?
Ti do il mio polso, la mia sensazione.
Vai, dai, sentiamo.
Più che dei tifosi.
Sentiamo se c'è ancora vita nel tuo polso.
Ma speriamo. No, diciamo che ci spero, ma faccio un po' fatica a crederci, nel senso che stasera, cioè, è un campionato che si vive sui se e sui ma ormai, secondo me, perché se vinciamo stasera, se vinciamo a Pisa, se facciamo risultato, se a Cremona, cioè è tutto un se. E quindi forse è l'ultima spiaggia, ma proprio l'ultima stasera, nel senso che ci sono 9 punti di distacco, è un po' complicata. Poi ti dirò la verità, per me il Cittadella è storicamente negli ultimi anni la squadra più difficile da affrontare in Serie B, perché sì, è una squadra ben organizzata e non è facile proprio affrontarla, però non lo so, io guarda, ci spero, che ci creda fino in fondo da tifoso sì, ma da sportivo e amante del calcio
faccio
un po' più fatica, sì. Ecco.
Tra l'altro Cittadella che noi all'andata abbiamo incontrato in una serata, no, l'avevano detto i colleghi, sì, di Cittadella, e tu guardate che è una partita irriconoscibile, è stato Cittadella, quindi ecco, leviamoci dalla testa quel Cittadella, anche se stasera ha spuntato eccetera, sarà ostico, hai detto bene, una squadra molto difficile da affrontare. Leggo il messaggio di Andrea perché poi mi ricollego per farti una domanda. Andrea, un messaggio piuttosto simpatico, dice: pronostico, finirà 1-1, ad una magia di Vasquez risponderà a seguito di un pasticcio difensivo un giocatore semi sconosciuto del Cittadella che non segna mai e di cui non sentiremo mai più parlare. Sì, mi giocherà in ciabatte e sbaglierà un paio di occasioni clamorose. Al di là che della simpatia del messaggio di Lorenzo, simpatia amara direi, ma ti chiedo, Simone Burani, questo Simi davvero fa, non so, che reazioni suscita in curva quando sbaglia certi gol, perché è incredibile.
Quelle che posso dire o quelle che non posso dire?
Limitiamoci a quelle che puoi dire, le altre le immagineremo poi.
Allora, guarda, siccome ha questa attira ire, io l'ho preso in simpatia, cioè faccio simpatia al contrario, no? E quindi io sostengo che prima o poi si scatenerà, no? anche se ormai sono rimasto uno dei pochi, difenderlo, se non l'unico, ma io lo faccio un po' per spirito di goliardia.
Senti, invece ecco, finisci Simone.
No, ti dico questo, semplicemente questo, perché sia Cremona, soprattutto a Pisa, parlando con i ragazzi che erano lì, dicevo, guardate che nella mia squadra d'amatori lui sarebbe il numero uno, no? Mentre altri, guarda che questi qua non giocano neanche nella mia squadra. Io credo che Simi non sia in condizione, cioè che semplicemente non sia in condizione.
Sì, l'ha detto anche Iachini. Sì.
Poi che sia sgraziato nei movimenti, cioè Tino non era molto più bello di Simi da vedere, intendo come movimenti.
Sì, di
noccolato. Poi però Tino ha sempre segnato, quindi Simi non lo so, cioè sbaglia proprio l'ABC, quindi credo che non sia in condizioni, perché è un giocatore che negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra, non credo che da un anno all'altro sia diventato assolutamente nessuno, insomma, cioè adesso voglio dire, non credo sia così, credo proprio che non sia in condizione.
Anche
tra
perché
l'altro a Salerno non ha mai giocato, credo, o poche presenze.
Sì, sì, sì. Sì. Si diceva, attenzione, sì, mi segnava perché aveva Messias al Crotone, può anche essere vero, però il Parma non è messo male avendo Vázquez che gli dà i palloni. Eman.
Esatto, sì, ma più probabilmente Vázquez, ma ti danno tutti e due la possibilità di far gol quasi sulla linea di porta, perché Simi, se guardiamo sia Cremona che a Pisa, ha sbagliato delle occasioni praticamente a pochi passi dalla linea di porta, quindi insomma è vero Messia, ma credo che Vázquez non sia proprio da meno, ecco, insomma.
Sì. Però, allora, intanto
stasera con Pander speriamo che ci sia un po' più di concretezza, però sai, viene da un infortunio, non lo so. Lui è un buon giocatore, quindi non ha bisogno di presentazioni. Però
Luca dice siamo in tre a difenderlo, è un altro difensore di Simi.
Okay.
E invece c'è anche un difensore di Rispoli, visto che prima ci ha scritto un detrattore, dice quel signore che ce l'aveva con Rispoli non ricorda il Rispoli di Palermo, le discese che faceva e i gol, questo è Luigi. Cosa ne pensi, Simone, di Rispoli?
Rispoli è un onesto giocatore da categoria, secondo me, poi sì, che non sia proprio il massimo della vita, assolutamente, però
con quello che abbiamo visto quest'anno ci può stare, dai,
sì,
secondo me.
Sì. Oh, poi Rispoli lo conoscevamo, non è che siamo andati a prendere, quindi insomma lo conoscevamo, è un onesto giocatore. Apro una parentesi, a me è piaciuto molto Cercato, la presenza che ha fatto, quindi non so.
Sì.
Se tanto dobbiamo stare lì, a questo punto cercherei anche di dare più spazio a questi giovani, che tra lui Bernabé, insomma, stanno facendo veramente molto bene.
Tra l'altro Bernabé ha già gli occhi di squadre importanti che lo stanno osservando, ovviamente anche loro attendono un attimo, però quello che ha fatto vedere è molto interessante. Su Cercati sono d'accordo con te, se non dovesse andare come ci auguriamo, più per un atto di fede che non di ragione, effettivamente il finale di stagione potrebbe essere l'occasione buona per dare spazio e fiducia a questi ragazzi. Ti faccio anche una domanda su Mann era finito, direi quasi inevitabilmente, per quelle che sono poi le logiche di queste situazioni, nel mirino dei tifosi, quando c'erano quelle voci di mercato alimentate incautamente dal suo agente. Bisogna dire che si sta facendo perdonare, però, al di là delle giocate, ma con tanta applicazione.
Assolutamente sì. Io ero uno tra quelli che l'ha criticato parecchio, sia lui che il suo procuratore, perché certe affermazioni non mi sono mai piaciute. Sepe ne è la testimonianza, che non sono proprio amante di quel ragazzo lì, ma più che lui il suo procuratore, che continuava a fare questi tipi di affermazioni. In realtà sta facendo bene, probabilmente ha trovato la sua dimensione, Iachini è stato bravo a valorizzarlo, quindi sta facendo bene, sì, assolutamente.
E stasera, tra l'altro, l'abbiamo già detto, torna in campo, anzi in porta, Martin Turk, classe 2003,
sì.
Perché abbiamo la sfortuna incredibile anche di avere due portieri, tanto vabbè, Buffon è inutile commentarlo, ma anche Colombi, un portiere di buonissimo livello per la Serie B, infortunato. A Pisa ha fatto bene Simone Burani, stasera ci attendiamo doverosamente una conferma e incrociamo anche le dita.
Allora guarda, c'era un mio vecchio allenatore che diceva che gli esordi vanno sempre bene. Cioè la prima partita ti va sempre bene, non so se è una regola scritta, ma comunque sia Turk che Cercati, gli esordi sono andati molto bene. Mi auguro la continuità.
Eh sì.
E quindi,
guarda, parafrasando, è quello molto che ho detto anch'io prima, è difficile poi confermarsi, ecco.
Esatto.
Però glielo auguriamo.
È piaciuto molto a Pisa. Quindi,
sì, 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 anche nelle sue dichiarazioni, così, insomma, ha mostrato... Simone, prima di salutarti, visto che abbiamo sentito anche in pubblicità, il Parma ha lanciato il mini abbonamento delle ultime 4 partite, tanto ti chiedo come viene accolto dai tifosi, poi però converrai con me che la propulsione gliela daranno i risultati delle prossime 2 partite, secondo me, a quel mini abbonamento.
Assolutamente sì, come sempre. Guarda, sì, credo che alla fine sia un'iniziativa, io non ho sentito molta affezione a questa cosa, cioè non ho sentito molta gente che, però credo che sia un'iniziativa che tenti di riavvicinare un po' il pubblico che ha abbandonato il Tardini all'ultima parte del campionato.
Sì, insomma, il tentativo.
Speriamo.
Sì, sì, esatto,
sì,
esatto.
Esatto, è un tentativo. Mi piace molto invece l'iniziativa collegata al pacchetto del regalo della maglietta.
Ah sì. Questo crea molto attaccamento, sì, al ragazzino, eh?
Sì,
assolutamente,
sì, sì,
tutti ci siamo passati. Grazie.
Ti rubo,
sì,
certo, un secondo se posso.
Assolutamente.
Guarda, in questa fase di campionato, ma sempre quotidianamente, mi viene in mente un nostro amico in comune che purtroppo non c'è più. Mi sarebbe piaciuto la sua analisi su questa fase del campionato, perché lui è, sì, molto meticoloso, sto parlando di Paolo.
Certo, Paolo Borelli, del vostro gruppo,
esatto,
tra l'altro, sì.
Lui,
sì,
cioè, mi manca molto la sua analisi in questa parte del campionato, perché lui era sempre molto preciso, molto meticoloso, e soprattutto sugli aneddoti storici.
Soprattutto,
che quest'anno,
sì,
ce n'è parecchi che lui non aveva mai affrontato.
Vedo che l'abbiamo pensato entrambi. L'abbiamo pensato entrambi, Simone, hai fatto benissimo, sono assolutamente d'accordissimo con te. E cosa ci siamo persi, purtroppo, affrontando, non so, Monza, queste partite qui, ci ho pensato, sì,
esatto,
assolutamente. Grazie Simone, okay, anche per questo
grazie
ricordo, grazie mille.
Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao.
Simone Burani, coordinatore del gruppo dei Danè. Prima di andare in pubblicità, un paio di messaggi. Allora, vabbè, non leggo più quelli contro Rispo, abbiamo capito il messaggio. C'è un nostro radioascoltatore che proprio non lo ama. Vito invece simpaticamente dice il mio 5% di possibilità di playoff è lì che ci aspetta. Forza Parma, insomma, Vito. Davvero grande ottimismo e fiducia, quella che non deve mancare mai in fondo in un tifoso. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per parlare ancora un po' del Parma, ma non solo.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Top Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui 2 speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli €39,90. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392 06 21 080.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per il finale di puntata, nel quale apriamo volentieri una parentesi sul ciclismo, perché la stagione sta entrando nel vivo ed è collegato con noi Adriano Malori. Ciao Adriano!
Ciao a tutti, buon pomeriggio!
Adriano Malori, che è stato professionista tanti anni, adesso si dedica ad altre cose, fra cui alla vita da papà della piccola e bellissima Elettra, però non si lascia, non si fa sfuggire quello che accade nel mondo del professionismo. Spesso, tra l'altro, potete leggere le sue analisi sul sito bici.pro. Adriano, stagione che sta entrando nel vivo, è in corso la Tirreno Adriatico, si è corsa la Strade Bianche, tra poco più di una settimana c'è la Milano-Sanremo. Beh, prima domanda che ti faccio è: cosa hai pensato quando hai visto il tuo amico ed ex compagno di squadra Leandro Valverde, che a 42 anni sabato è riuscito ad arrivare sul secondo gradino del podio delle Strade Bianche?
Ma ho portato una gioia immensa, e ti dico la verità, guarda, sogno ogni giorno che Leandro possa quest'anno ottenere un grande risultato, non so, una classica o anche una tappa in grande tour, perché sarebbe la maniera giusta per chiudere una carriera, secondo me, che sarà irripetibile nella storia del ciclismo.
E noi, io mi sento di augurarglielo anch'io, perché è un corridore, insomma, che davvero davvero ha dato tanto e ha una gran classe. Quando arriveranno magari la Liegi, la Freccia Vallone, insomma, potrebbe davvero lasciare la sua zampata, o magari, chi lo sa, anche alla Milano-Sanremo. Non è impossibile, è una gara molto difficile.
Potrebbe essere un cliente scomodo, perché Leandro ha dimostrato, vincendo la gara tappa in Galizia, vincendo l'anno secondo, scusami, Strade Bianche, di essere in grande condizione, un grande discesista che serve, dato che serve per arrivare ai primi più del poggio, di calcio a Roma, e perché no, non potrebbe sorprendere qualcuno, magari lui che deve fare uno sprint lungo a partire per i 300 metri, una sorpresa quando si guarda e fa lo sprint, quindi non lo darei il titolo.
Tu, a proposito di corridori, giovani, in realtà non più giovanissimi, quando ti sei purtroppo dovuto ritirare ormai 6 anni fa, o comunque no, 5 anni fa, hai nominato, diciamo, come tuo erede nelle crono, perché aspetta, adesso siamo abituati bene in Italia, però va detto che fino ad Adriano Malori l'Italia, insomma, dopo Moser, nelle crono di alto livello aveva latitato. Tu avevi detto: il mio erede è Filippo Ganna. All'epoca era proprio ai primissimi passi tra i professionisti, non era così scontato come pronostico, assolutamente. Bisogna dire che non ti sei assolutamente sbagliato, anzi.
Ma sai, tipo, da quello che ho visto, le doti ce l'aveva, lo skill, la pedalata, la posizione. L'unica cosa di quando ho detto che lui si verso il mio erede era, se non mi ricordo male, correva ancora alla
sì,
vecchia UAE,
alla
prima UAE.
Sì.
Ho sempre detto con tutti che Pippo aveva bisogno di passare una squadra top che curasse la crono, il tecnico. Lo ha fatto l'anno dopo e sono arrivati risultati come la pioggia in autunno, perché quando con lui faccio sempre l'esempio di Hamilton, migliore con una squadra migliore.
Sì, assolutamente, Hamilton della Formula 1.
Esatto.
Dimmi la verità, ci hai mai pensato a come sarebbe stato un confronto sulla strada con Ganna? Perché alla fine vi sareste incrociati, se tutto fosse andato come doveva.
Ma ci penso sinceramente ogni volta che vedo fare un cronometro. Mm. Perché forse io, quando avevo raggiunto il mio livello di massima espressione, ero comunque vicino a raggiungerlo, purtroppo ho avuto un incidente, quindi il 100% non l'ho mai visto. Da come lui, come pedala, sono sicuro che una corona magari più lineare e quindi con meno curve, scusami, sei poco tecnica,
sì,
e su un percorso anche più scuro, ero avvantaggiato io perché ero comunque più leggero di lui, tra quasi 10 kg in meno, e in salita andavo un pelino meglio. Invece sulle cronometro tecniche, dove contava il cambio di ritmo, la brillantezza delle pedalate, per esempio anche un prologo, per dirti, avrebbe vinto lui.
Però insomma, sì, il il confronto ci sarebbe stato, cioè non, oggi magari i più giovani non hanno visto Adriano Malori, però posso garantire che l'Adriano Malori degli anni migliori, che poi erano quelli che hai toccato, praticamente Adriano purtroppo quando hai avuto l'incidente avrebbe potuto competere alla grande con Ganna. Tu un giorno hai battuto in un colpo solo Wiggins, cancellare Tony Martin e Tom Dumoulin. Luca ci scrive, ti scrive, ciao Albert. No, prego, prego, poi ti leggo il messaggio di Luca, che è un nostro radioascoltatore.
No, dicevo solo che tipo comunque c'è da dire, se posso aspettare una lancia a mio favore, c'è che tipo comunque del suo livello c'è lui e basta.
Sì,
perché
al momento
una volta magari c'è Van Aert, lo Stiegel, l'altra volta c'è Dennis, c'è Roglic, lui è l'unico, diciamo, grande specialista. Quando correvo io dovevo lottare contro Cancellara, Wiggins, Tony Martin di un colpo solo.
Sì.
Quindi insomma, andavi alle corse, se ti andava bene devi sfidare uno di questi tre che insomma...
All'apice, tutti all'apice tra l'altro.
Esatto, insomma è stata... Però tutto di te. In un confronto tra me e lui avrei visto comunque un pelino avvantaggiato lui, perché a questo colpo di pedale di start, capacità di partire dalle curve, dalla bici, che a me mancava, quindi forse diciamo sarebbe stato un puntino, mezzo punto avanti lui.
Però insomma sarebbe stata una grande sfida. Luca ci scrive, salutami Adriano Malori, anche se non lo conosco, digli che sento la sua mancanza. Luca, che è anche un grande appassionato di ciclismo, e quindi questa è la sua considerazione. Un radioascoltatore ci chiede, secondo Malori Pogacar può vincere la Sanremo?
Penso che tolta una tappa può essere quella di la classica Lodi Guastalla tutta in pianura lungo il Po, penso che possa vincere qualsiasi corsa, perché ha dimostrato ieri alla Tirreno con una salita non certo impossibile a causa di quota, quindi è un degno del migliore al mondo. Passo l'altro giorno è arrivato terzo dietro a Vempola Ganna, quindi chiaramente se fa la Sanremo, se riuscisse a prendere 10 secondi sicuramente potrebbe prendergli livello non arrivo.
Domandona Adriano, oggi arrivano questi talenti pazzeschi già a 19-20 anni che fanno il bello e il cattivo tempo nel professionismo, è solo un caso? Cioè sono loro che sono dei fuoriclasse assoluti e casualmente sono nati tutti in annate ravvicinate, o è il ciclismo che cambia? E ti chiedo anche, è un bene o è un male che poi questi giovani facciano così, esplodano così velocemente? Nel senso, può essere poi un paragone troppo scomodo poi con quelli tra virgolette normali, dai quali poi ci si attende troppo?
Ma no, perché il ciclismo si è precocizzato, diciamo, di tanto. Mm-hmm. Faccio un esempio, io vedo come mio preparatore, adesso sono in junior, si parlano di VAT, di lavori in palestra con una terminologia che io lo so forse da strano professionista. Mm-hmm. Quindi il ciclismo è cambiato. Ormai le squadre dilettantistiche nella bassa parmense o nella bassa emiliana non esiste più. Adesso le squadre importanti e dilettanti sono tutte continentali, che fanno gare internazionali con professionisti, quindi è logico che quando si passa professionisti siete pronti. Lo stesso Pogacar viene da una squadra continentale.
È vero, sì, aveva corso
anche quindi praticamente era già da 19 anni che era professionista in questo modo, quindi come la nostra Beltrami, che è un ragazzo italiano che l'anno scorso non era sulla scelta dei Vitelli, quest'anno è passato nella Beltrami e l'unica prossima debutta l'Arciano, quindi
per dire.
Adesso indubbiamente lui quando avrà 24, 25, 23 anni avrà una capacità di muoversi in gruppo con professionisti meglio rispetto a quella che avevo anch'io, perché indubbiamente tutto è amplificato prima.
Adriano, adesso l'hai detto, tu fai il preparatore, Ti faccio una domanda proprio sul presente. Giovanni Visconti 2 giorni fa ha annunciato il ritiro. È stato un tuo compagno alla Movistar, per questo ti parlo di lui. Te lo aspettavi?
Sì. Della realtà è arrivato con un anno di ritardo. Pensavo che l'anno scorso già non avrebbe corso, perché comunque già quando era Movistar, cioè, l'ultimo anno aveva detto che erano i suoi ultimi anni, che insomma... però lui è comunque spinto da una grande passione, sicuramente ha smesso l'annuncio l'altro giorno, ma stamattina è già in bicicletta, fa magari 5 ore con 3 metri di dislivello, è una persona che vive per la bicicletta.
Sì.
Lui ha dichiarato una cosa molto giusta, ha detto: io non mi sentivo più in grado di correre come dico io, e quindi per trasmettere assolutamente.
Sì.
Gli auguro tutta la fortuna di questo mondo e soprattutto un post carriera bello come il mio.
A noi ci fa piacere sentirtelo dire, Adriano. Complimenti, grazie per essere stato con noi, Adriano. In bocca al lupo. Dimmi.
Ti chiedo scusa per i 30.000 euro dell'ingaggio per l'intervista, te li mando via
sì,
mail.
Dopo mandami l'IBAN, che poi dopo faccio saldare qui ai miei colleghi, pagano i miei colleghi.
Ok, va bene, che 50, non è un problema.
Vai, no? gentilissimo Adriano, sei un amico. Grazie Adriano Malori.
Ciao Adriano.
E si è ritirato Carapazza da Tirreno Adriatico, intanto ci dice Luca. Grazie Luca per questo aggiornamento, tutta da vedere, dopo ci accendiamo la TV e guardiamo la tappa. Insomma, abbiamo fatto questo excursus sul ciclismo perché ci sono diversi gli appassionati che ci seguono, e poi è un piacere ogni tanto sentire l'opinione di chi l'ha vissuto da dentro fino a pochi anni fa, come Adriano Malori. Vi ricordo per l'ultima volta che stasera c'è Parma Cittadella, diretta Radio Cronaca qui su Radio Parma a partire dalle 20:15. Palla in tribuna torna lunedì, speriamo di tornare con il sorriso relativamente al Parma. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a tutti voi, ovviamente buon weekend.